Noi studiamo il libro dello Zohar per tutti, punto 12, 122 pagina, brani prescelti di Rabbi Shimon, Lakba Omar. Iniziamo dall'articolo Shimon dal mercato. Si possono fare domande sul sito Cap TV. Domande fatto in diretto. Brani prescelti di Rabbi Shimon Bar Yochai, l'articolo Shimon dal mercato. Ed è scritto, ha detto il Creatore, facciamo l'uomo. Qui c'è un segreto, che questo si rivela soltanto a coloro che hanno parlato. Il più vecchio dei vecchi hanno detto, Shimon, Shimon, chi è colui che ha detto facciamo l'uomo? Ed è scritto su di lui, ha detto il Creatore. Chi è questo Creatore? Elohim. E come ha sentito Rabbi Shimon? Che l'ha chiamato Shimon, ma non Rabbi Shimon, e gli ha detto ai suoi amici, certo questo del quale è scritto, Atik Yomin che sta seduto, ed ecco adesso, in quel momento quando bisogna rivelare questo segreto, in quanto qui c'è un segreto, che non ci sia il diritto di rivelarlo. E che significa che non c'è permesso di rivelare? Che è saputo che il segreto che era stato rivelato dal libro dello Zohar era attraverso il conseguimento delle luci dei gradi superiori con il mezzo dell'ispirazione. E c'è la parte opposta e la parte frontale, panim ochraim, occultamento e rivelazione, ed in accordo alla misura della grandezza del grado panim. Così è anche la misura della grandezza della sua del Prime. E questo è il richiamo dall'ispirazione Panim. Per questo loro hanno saputo, dalla misura dell'occultamento a Horaim che loro hanno conseguito, la misura della rivelazione, delle rivelazioni future. Rav dice, cioè, in misura della Ahoraim si consegue Panim. Ma leggi un'altra volta. Ed è saputo che i segreti che prima erano rivelati ai saggi, lo Zohar, attraverso il conseguimento delle luci dei gradi superiori, attraverso l'ispirazione, e in loro c'è Panim e Ahoraim, che significa la rivelazione e occultamento, ed in accordo alla misura della grandezza del Panim, così è anche la grandezza della sua grandezza del Panim, e questo è il richiamo all'ispirazione del Panim, e per questo loro hanno saputo misura dell'occultamento della Horaim che loro hanno conseguito, la misura della rivelazione futura. Ma come lui dice, dov'è che lui scrive? Che proprio questa tendenza, questa aspirazione, questa carenza, orazione, dai, trova questo testo. E questo è il primo inizio del riempimento. Per questo noi abbiamo aspirazione. L'amore si misura in accordo all'orazione, all'aspirazione. Quando c'hai tutto, ormai non è più. Il cli deve essere sempre in una mancanza. In questo consiste il nostro problema del nostro mondo. Quando noi agire il riempimento, quando tu ogni volta ti preoccupi della mancanza, allora tu sei sempre in piacere, in godimento. Ma anche nell'amore questo animalesco, diciamo umano, to. La stessa cosa, no? Perché se, come lui dice, che non c'è questa aspirazione, questa tendenza o orazione verso questa donna, allora non c'è la sensazione della connessione. E tutto questo si costruisce sull'orazione, sulla aspirazione. Il chi che viene verso il riempimento si estingue. Noi, per prima cosa, dobbiamo preoccuparci di, insomma, come dire, del fatto che noi abbiamo sempre una mancanza, una carenza, che ci sia assicurato questo chesaron, questa mancanza. E questo ciò che si chiama il movimento in avanti, perché per andare in avanti, tu cosa ti prendi con te? Tu prendi un po' di salame, pane, qualcosa che non si rovina, ma invece qui a te ti serve una mancanza, qualcosa che ti manca sempre. C'è sempre qualche cosa che non ti basta mai. Ci deve essere questo. Bala Sulam, nella dodicesima lettera, scrive che l'uomo che è pronto a tornare alla sua radice, non per una volta lui chiama il Zivug, ma lui fa dei richiami. E questi si chiamano i livelli di Nefesh da parte di Wofanim, ruote che corrono con tutta la forza nel sudore finché non iniziano a girare al centro tutto il giorno, tutta la notte, e senza mai fermarsi, e finché non si è riempito la sua anima a livello di Nefesh, lui sempre si avvicina e anche ingrandisce la sua aspirazione e sofferenza, perché le grandi sofferenze che non ricevono dal riempimento lasciano dietro a sé una grande sofferenza in accordo alla loro misura. Se prima lui non vedeva che. Allora, com'è? Chi è che si ricorda? Sì, si autoingannano. Sì, le sue parole sono proprio qualcosa di. Sì, continua il testo, sì, qua. Durante la preparazione sembra che l'aspirazione, la bellezza e nella perfezione è la cosa più importante, verso questo c'è aspirazione. Pare ancora di più una mancanza. Continua il testo, si riempirà la terra con l'amore del Creatore e ho visto il mondo opposto, perché soltanto questa paura e aspirazione è questo punto dove lui ha tendenza e sente che non si inganna. E pensavano così. Rav dice, sì, pensavano che la sensazione dell'amore deve riempire tutto. Invece no, lo riempie all'uomo la mancanza di questo, non il riempimento stesso. E questa è un'altra cosa che prima non c'era. Anche questo c'è nel testo? Non mi ricordo bene. Dice, non fa niente di nuovo nel momento di Gmar Tikkun, come pensano gli stolti. Invece lo dice che saranno portati allo stato di quando dicono io voglio questo. Noi cambiamo soltanto il nostro approccio, dice Rav, e da qui si conseguono tutti i gradi, il mondo dell'infinito, e soltanto noi con il nostro rapporto ci uniamo. Sì, andiamo avanti, avanti. Rav, io volevo sapere, in accordo alla misura dell'occultamento, loro sapevano quanto era grande la rivelazione. Come l'uomo può sapere in quale misura di occultamento lui si trova? Perché lui si trova in occultamento, praticamente senza coscienza. Come lui fa a sapere che misura della rivelazione deve aspettarsi? Dice, questo è tutto in corrispondenza alle sensazioni. Non c'è sensazione, il buio, e tu domandi se l'uomo deve sapere di questo. Se questo non è come nel nostro mondo che c'è buio e noi questo lo accettiamo come qualcosa di... Tutti i dati che ci si rivelano, ci si rivelano per il fatto che a noi ci serve il giusto orientamento verso lo scopo. E del fatto che a te non è chiaro in quale stato ti trovi, questo è per il tuo bene. Questo ti aiuta in tutta la composizione delle condizioni di essere più vicino a un rapporto molto vicino al Creatore. Ma ciò che tu chiedi, lo chiedi dal tuo desiderio di ricevere, capire cosa è, cosa ha. Non è che questo viene chiesto da te, ma continuiamo. Secondo paragrafo, 123 pagina, come ha sentito Rabbi Shimon quando lo ha chiamato la voce Shimon, ma non Rabbi Shimon, e cioè l'ispirazione di Ahoraim, cioè il richiamo era talmente forte che gli sono spariti tutti i gradi e lui è diventato un uomo semplice, un Shimon. E lui ha cosa favorizzato questo? Che era un richiamo per dei gradi e panim molto elevati. Allora subito lui ha detto ai suoi amici, certo questo è il Creatore, dove è scritto Atik Yomin, sta seduto. Non c'è grado al di sopra di questo. E allora lui ha detto, e adesso questo significa c'è dato di rivelare. E adesso sembra che lui ha ricevuto il permesso di rivelare il pianto di Rabbi Shimon. Punto 119. Ha pianto Rabbi Shimon e ha detto, io ho avuto paura del Creatore perché io ho sentito, lui ha messo la sua mano sulla mia testa e ha detto, perché Rabbi Amnona Saba, voi avete meritato la Torah faccia a faccia, panim panim, invece io non l'ho meritato. È caduto sulla sua faccia e ha visto che si arrampicava sulla montagna verso il palazzo di Moshiach. E ha detto Rabbi Amnon Asaba, Rabbi, in questo mondo voi sarete i vicini degli occhi di Yeshivot davanti al Creatore. Da questo momento in poi l'ha chiamato Rabbi Elizar suo figlio e Rabbi Abba li ha chiamati Paniel, cioè come è scritto che io ho visto il Creatore faccia a faccia. E lui ha elevato se stesso e lui servirà a quella paura, quel timore del profeta Rabbi Kuk, Rabbi Huk, di ciò che ha sentito prima. E ciò che è scritto, io ho sentito e ho avuto timore di te. Nel palazzo del re Moshiach sono già pronti tutte le correzioni che si devono rivelare all'azione durante l'arrivo del re Moshiach. E nessun altro dettaglio piccolo non mancherà là. E quelle anime che nel palazzo del re Moshiach sono quelli che già hanno meritato la correzione finale dalla radice della propria anima, e per questo ha detto che lui ha visto sulle montagne con la luce verso il re Moshiach, perché Rabbi Amnon Asaba fa queste correzioni nel palazzo del Moshiach. Lui eleva le montagne, sì,
Haman mikra meorei haesh.
Nell'elevamento della Man per il Gmar Tikkun, perché Man significa la luce del giorno, come è scritto che la luce del creatore è per l'anima dell'uomo, perché la luce del sole indica la discesa della Mad, corrispondente alla luce del sole che scende dall'alto verso il basso, e la luce del fuoco è la luce riflessa che si eleva dal basso verso l'alto, così come una fiamma che eleva il suo fuoco in alto. E queste sono le due correzioni: togliere la sitrada, di elevare e di accendere le candele nel tempio del re Moshiach. E loro si trovano nelle mani di Rabbi Amnuna Saba, e questi giusti definitivi che hanno bisogno di queste due correzioni li meritano grazie alla rivelazione dell'anima di Rabbi Amnuna Saba, e gli ha trasmesso che lui e i suoi allievi Rabbi Elizar meriteranno dopo la morte loro di servire nel palazzo del re Moshiach, e saranno i suoi vicini là, e loro saranno là i centrali della Shavuot nella seduta col creatore durante Shavuot. Sì, dice Rav, avanti. Lei ha detto penso tra panimi a Horaim nell'ispirazione, perché a me mi è venuto per la mente una specie di bobina come del trasformatore, quando non c'è una vera connessione, c'è soltanto un rapporto. Con che cosa hai fatto tuo paragone questo trasformatore? Panim Yahoraim, che c'è questa connessione di passare alla Panim. C'è questa specie di ispirazione, di induzione. Induzione magnetica si intende.
Lo vale le chabere delle Shanai.
Rav dice, noi no, io non posso paragonarlo così come il trasformatore. Qui c'è una connessione un po' molto più vicina, fitta, e una vera connessione, perché tutto ciò che tu hai su una delle bobine si trasmette attraverso il campo magnetico alla seconda bobina. E praticamente da questa energia non si perde quasi niente, 90 e qualcosa di percentuale l'energia attraversata. Se tu vuoi elevare oppure ingrandire la corrente, no, l'ispirazione invece no. La madre copre il bambino con il suo amore, con la sua attenzione. Con il suo rapporto. Insomma, è questo, diciamo così, un'ispirazione generica, generale, questa preoccupazione. E questo ciò che si chiama illuminazione, sarebbe la presenza. Non è come nel trasformato che ricevi, in maniera precisa e chiara, in corrispondenza a questo esiste anche una interazione, una connessione reattiva. No, non è così, è una specie di copertura. Può essere anche una copertura negativa, sembrerebbe che è anche negativa, con lo stesso occultamento di ciò che si chiama che hanno coperto durante la Shmina. E a volte tu ti trovi sotto le ali della Shmina e altre volte ti trovi al di sopra, così come un'aquila che prende i suoi pulcini al di sopra di sé per non far la freccia dentro i piccoli. A volte invece stai sotto la Shmina. Insomma, questi sono degli schermi. Sì. C'è una cosa che noi abbiamo letto riguardante la concentrazione, la tendenza verso questa connessione. La tensione è la misura di causa, passione senza causa, una tendenza, un'aspirazione verso unione. Ma se invece c'è una causa interiore, e anche una causa molto precisa, ben precisa, allora perché si dice che in quel preciso posto, in quel preciso tempo, la stessa, in quella precisa donna? Perché tu hai una causa tutto ben precisa, e tu sai, sei orientato verso questo, e soltanto verso questo tu hai bisogno di unirti con questo. E allora il tuo rapporto verso questo viene chiamato tensione, ma non solamente come nello stato dell'animale, quando ti, come ti trovi tu in corrispondenza della natura, dell'animato, vegetale e animale. Il parlante a livello dell'umano è soltanto corrispettivamente al giusto obiettivo, al corretto scopo. Sì, ci sono dei parametri, il posto, il luogo e la donna, spazio, movimento, spazio. Sì, ma sembra che l'aspirazione sembra negativa, serve l'attenzione è negativa, invece l'aspirazione è positiva. Sì, giusto, è una, lui lo spiega questo, una, però la misura della pesantezza, perché tu da questa tensione anche riveli la Shina, in quanto tu sudi per raggiungere, perché se dipende dal tuo Kelim, dai tuoi stati, in quanto c'è la mancanza di questo, ed in corrispondenza a questo si rivela anche il piacere, il riempimento, e il risultato si rivela in corrispondenza della misura della tendenza, della pesantezza di questa aspirazione verso questo. E questo è proprio quella misura della rivelazione della gioia. Sì. Qual è la connessione tra, con questa ispirazione da questo punto? Ispirazione, dice Rav, e riempimento. Non lo so, io non vorrei confondere queste cose. Poi li chiariremo. La presenza di qualcosa che ci circonda in realtà, nuvole, cioè tante variazioni di quando si dice di questo. Sì. Lei più volte ha utilizzato la parola donna, cosa intende? L'obiettivo, diceva, la Shekinah è la donna. Noi come presenti nei palazzi, e noi la creiamo, noi che ci troviamo nei palazzi creiamo la nostra tendenza, aspirazione verso la Shekinah, verso la donna, e allora noi portiamo allo Zivug, noi portiamo lo Zivug dall'alto con lei, Kadosh Baruch Hu. Ma va bene, avanti. 340 pagina, articolo la rivelazione del Itrasut, 340 pagina, articolo la rivelazione del Itrasut, 26. Ha detto Rabbi Shimon: ecco, adesso è il tempo del desiderio. Io voglio arrivare senza vergogna al mondo a venire. Ed ecco, le parole sante che io non ho rivelato fino a questo momento, io le voglio rivelare davanti alla Shekinah. Che non ci sia detto poi che sarò, io sono uscito via dal mondo e fino a quel momento erano occultati nel mio cuore per entrare nel mondo a venire. Punto 26. E così io vi ho organizzati. Rabbi Abba scriverà, Rabbi Elazar imparerà a voce e gli altri amici ripeteranno nel loro cuore. Si è elevato Rabbi Abba e Rabbi Elazar, suo figlio, stava davanti a lui. Rabbi dice: certo, questi sono tutti stati spirituali, si è alzato, si è abbassato, davanti, dietro, e ha detto Rabbi Shimon: alzati figlio mio, perché un altro starà seduto su questo posto. E Rabbi Elazar si è alzato. Tutti eleveranno il Creatore e non tutti quelli che sono scesi dall'alto, non i morti eleveranno il Creatore, certo, così, perché loro si chiamano morti ed il Creatore si chiama vivo e lui è presente tra quelli che si chiamano vivi, i giusti, ma non con quelli che si chiamano morti, peccatori. E la fine di queste parole indicano dove è scritto che non tutti quelli che sono scesi verso gli angeli Duma che rimarranno nei Geinom, ma non come chiamano vivi, i giusti. Ed ecco, il Creatore vuole la loro gloria. Rav dice: certo, qui si parla degli stati all'interno dell'uomo. I concetti di giusti, peccatori, questi vengono condannati a morte, questi condannati alla vita, desiderio di dare, desiderio di ricevere. Questo è tutto chiaro. Sì, Gilad. Studiamo adesso lo Zohar. Oggi è un giorno speciale. La nazione di Israele esce una grande presentazione, migliaia di persone. Ci incontriamo noi adesso con ciò che succede. Come ci troviamo connessi con questo? Qual è il giusto rapporto verso questo? Come essere indifferenti? Vogliamo che loro sentano un'altra cosa? Gioire quando loro si gioiscono? Insomma, come rapportarci? Rav dice: noi con Rabash, Ragba Omer, andavamo a Meron, un luogo, e questo era tutti gli anni dal momento quando io sono andato da lui, e così mi sono unito a lui, e certamente che io andavo a Meron, ma lì non c'erano persone. Venivano un po', sì, qualcuno, un po' di religiosi, può darsi che 150 persone che c'erano là. E poi, all'improvviso, circa dagli anni 80, all'improvviso questo è diventato proprio una cosa pazzesca. All'improvviso tutta la nazione corre tutta là. Però prima di questo, quando lì c'era poca gente, noi entravamo dentro, il Rabash così si avvicinava a quel posto, sì, lì giù in basso, lì dove c'era quella grotta dove si trova Rabbi Shimon, e lui stava lì qualche seduto qualche minuto, scusate. E non c'è un altro posto, non c'era un altro posto dove lui abbia questo rispetto. Non ci sono altri posti dove l'ho visto così con rispetto. Dopo andavamo a Hebron. In tanti posti. Anche al muro del pianto siamo andati. Lui ha guardato così da lontano, da 2 metri di distanza, ha guardato un po', si è girato e se n'è andato via, non aveva nessun sentimento. E invece a Meron, sì, a Meron aveva emozioni. E poi abbiamo lasciato tutto perché non era più possibile andare lì, non si poteva più entrare dentro. Hanno iniziato a vendere varie cose, tutte queste, e con questo hanno finito. Abbiamo smesso. Poi in Nahon Berg hanno iniziato ad andare. E loro dormivano là di notte, là su un alto. E così. E poi noi abbiamo smesso di fare questo. E invece ciò che riguarda il falò, lui non partecipava mai, e anche noi non avevamo mai. E gli uomini, insomma, i bambini, perché era tutto deserto, c'erano un po' di giardini lì, attraversando la strada, di fronte alla strada. Dopo, di fronte alla strada, c'erano nemmeno gli alberi, c'erano un po' di cespugli e basta. E i bambini lì qualche cosa facevano. Ma a Bnei Brak non è che era questa cosa, ciò che si fa dappertutto. Non so oggi com'è, non lo so più. Per questo passava un po' così, con calma, ci atteggiavamo così, con calma. Più interiormente qualcosa leggevamo e basta, niente di più, non andavamo in giro. Però si voleva andare nonostante tutte queste nie, queste usanze, questa folla di persone e tutto quello che succedeva. Ma ogni volta quando andavamo a Tver, noi andavamo a Meron, e questo era per noi, da Tveri a Meron, quanti chilometri sono? 20 chilometri, non mi ricordo bene, ma e allora questo era qualcosa che c'è, noi stiamo andando da qualche parte, cioè, non so come, nemmeno come descrivertelo, la sensazione. Un posto molto piacevole, molto speciale. E, insomma, come andare a un incontro con una ragazza così.